Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Every day we wake up wondering which Palestinian village will be attacked next. We are exhausted.
Siamo esausti, siamo terrorizzati, temiamo per le nostre vite. Ogni mattina ci svegliamo chiedendoci quale sarà il prossimo villaggio palestinese ad essere attaccato. Sono le parole di Munter Itzhak, direttore del Bethlehem Institute for Peace and Justice, teologo e pastore luterano a Ramallah, capitale della Cisgiordania. Di fronte alla recente escalation di violenza a fine luglio, dal suo profilo Instagram aveva lanciato questo grido d'aiuto.
Pray because we believe God hears the cries of the oppressed. So pray that hearts will change, that those with power will act and that justice will prevail.
Il pastore Itzhak invita alla preghiera, perché Dio ascolta il grido degli oppressi. Pregate affinché cambino i cuori, affinché i potenti agiscano e che a prevalere sia la giustizia. Noi, credenti, uomini e donne di fede, non possiamo rimanere in silenzio, dice ancora il pastore che nel suo accorato appello invita a pregare, sì, ma anche ad agire, a parlare, a scrivere, a mobilitarsi.
People of faith, we cannot remain silent. Our faith demands more of us. Yes, we need to pray, but don't stop at prayer. We urge you to speak, to write, to mobilize.
Qualcuno si ricorderà il suo sermone di Natale, pronunciato a Betlemme pochi mesi dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre. Gaza contava già più di 20.000 morti e nel presepe il pastore Itzhak aveva avvolto il bambin Gesù nella kefia e lo aveva adagiato su un cumulo di macerie invece che nella mangiatoia, dicendo «Oggi Gesù nascerebbe lì, a Gaza». Quel messaggio e quelle immagini fecero il giro del mondo. Oggi, pastore Munter Itzhak, che cosa l'ha spinto a pubblicare quell'appello così drammatico dal suo account Instagram?
We had to speak as Palestinians and as a pastor because things were getting so bad and they're still bad. It's not as if anything changed.
Ho lanciato questo appello perché dovevamo far sentire la nostra voce come palestinesi e, per quanto mi riguarda, anche come pastore, perché la situazione era davvero molto grave e lo è ancora. Non è cambiato niente. I coloni violenti agiscono sotto protezione. Sono accompagnati dall'esercito israeliano. Chi dà questi ordini ai militari affinché facilitino questi attacchi, li sostengano, li rafforzino, li rendano possibili? E il silenzio, l'apatia, ma diciamo pure la mancanza di serietà della comunità internazionale, sono sconcertanti. Nel migliore dei casi ci sono dichiarazioni di condanna. Ci guardano mentre veniamo massacrati ogni giorno e si limitano a condannare. Quando il mondo continua a normalizzare le relazioni con Israele, limitandosi a prendere di mira soltanto alcuni politici, diventa complice di questi crimini. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, subito sono state emesse sanzioni contro la Russia. Invece Israele continua a violare i nostri diritti umani fondamentali.
Israel has been violating our basic human rights as Palestinians.
Abbiamo incontrato il pastore luterano Munter Itzhak la scorsa settimana a margine di un evento ecumenico tenutosi in Piemonte, nella chiesa valdese di Torre Pellice, una serata promossa da alcune organizzazioni cristiane di base per ascoltare il grido delle chiese cristiane in Palestina. Neanche a dirlo il tempio era gremito. Cosa hanno da dire i cristiani palestinesi? Chi sono? In che condizioni vivono? Quanti sono? Ma soprattutto, cosa si aspettano dalle chiese sorelle in Occidente. Io sono Gael Kurtens e oggi a Chiesa in Diretta ascolteremo le ragioni di chi è tre volte minoranza. Minoranza cristiana in una società, quella palestinese, a stragrande maggioranza musulmana. Minoranza tra gli stessi cristiani palestinesi, essendo la Chiesa evangelica luterana in Giordania e Terra Santa, con le sue sei parrocchie e i suoi 2000 membri di chiesa tra le realtà più piccole della regione, e in terzo luogo minoranza nell'ampio panorama cristiano occidentale quando si tratta dell'approccio all'ideologia sionista. I cristiani in Palestina, durante i primi tempi del mandato britannico, erano circa il 12% della popolazione. Oggi, nei territori occupati, sono appena l'1%. Pastore Munter Isaac, dobbiamo temere per la scomparsa dei cristiani dalla stessa terra in cui nacque il cristianesimo?
Palestinian Christians are being pushed out of the land and we are facing the prospect of a holy land without the indigenous Christian community, for sure. I am a pastor. I see young people leaving every day.
I cristiani palestinesi vengono spinti fuori dalla terra. E siamo certamente di fronte alla prospettiva di una terra santa senza più la presenza della comunità cristiana indigena, sicuro. Io sono un pastore. Ogni giorno vedo giovani famiglie che se ne vanno. Guardo il tessuto della nostra comunità oggi. È una comunità sempre più anziana. I giovani lasciano la Palestina per trovare lavoro altrove, per trovare sicurezza per i propri figli, per trovare opportunità. Sono stanchi di vivere in condizioni così dure. La comunità cristiana indigena sta affrontando uno dei suoi momenti più bui. In 2000 anni, in questa terra, non abbiamo affrontato situazioni più dure. Forse sì, non lo so. Devo confidare in Dio. Ci sono ricerche che hanno indicato il 2050 come l'anno che segnerà la fine della comunità cristiana indigena in Palestina, a meno che qualcosa non cambi in modo drastico e molto rapidamente.
Unless something dramatic changes and very quickly.
Il conflitto israelo-palestinese sta degenerando in un conflitto religioso?
It's not a religious conflict, but it's definitely now motivated by religious ideologies and sentiments.
Non è un conflitto religioso, ma certamente oggi è motivato anche da ideologie e sentimenti religiosi. Il motivo per cui non si tratta di un conflitto di natura religiosa dipende dal fatto che il movimento sionista ha strumentalizzato la religione per i propri scopi. Israele ha colonizzato la nostra terra e quindi ha avuto bisogno di giustificarlo, di renderlo accettabile agli occhi del mondo. È a questo punto che hanno tirato in ballo la religione e hanno detto: beh, leggete la Bibbia, gli ebrei vivevano qui. Sì, ho letto la Bibbia. Gli ebrei vivevano in Palestina insieme a molti altri. Non erano gli unici a viverci. E il fatto che gli ebrei vivessero in Palestina non dà loro il diritto di occupare la nostra terra e cacciarci via. Voglio dire, è ridicolo.
I mean, that's ridiculous. It's not as if Jews came to Palestine as refugees to live amongst Palestinians as equals. No, they came to establish a Jewish state.
Non è che gli ebrei siano arrivati in Palestina come rifugiati per vivere tra i palestinesi, da pari a pari. No, sono venuti per fondare uno Stato ebraico. Uno Stato che per definizione è ebraico, il che significa che, come stabilito alcuni anni fa dalla Knesset con la legge sullo Stato-nazione, il diritto all'autodeterminazione è esclusivo del solo popolo ebraico. Quindi usare la Bibbia per giustificare tutto questo, instaurando una struttura politica suprematista, è un abuso dei testi religiosi. E ancora peggio, è diventata un'ideologia responsabile non solo di pulizia etnica e apartheid, ma anche di genocidio. Dire e fare tutto questo nel nome di Dio è orribile.
Ideology that is responsible for not just ethnic cleansing and apartheid, but also genocide. And to say and to do all of this in the name of God is horrific.
Questa è una forma di sionismo ebraico, ma c'è anche il sionismo cristiano, che ha un'altra agenda. I più ferventi sionisti cristiani hanno come obiettivo quello di accelerare la seconda venuta di Cristo e per questo hanno bisogno che in Terra Santa ci sia il maggior numero possibile di ebrei e sono pronti a pagare per questo. È risaputo che, per esempio, molti statunitensi evangelicali, cristiani sionisti, finanziano gli insediamenti dei coloni per quel motivo. Come affrontare questa realtà?
This is probably, you know, it's one of the worst expressions of Christian Zionism because it's inherently racist towards both Palestinians and Israeli Jews and Jews themselves.
Questa qui è probabilmente una delle peggiori espressioni del sionismo cristiano perché è intrinsecamente razzista sia nei confronti dei palestinesi sia nei confronti degli ebrei israeliani e degli ebrei in generale. Li strumentalizzano per i propri sistemi escatologici. Alcuni sionisti cristiani credono che ci sarà una guerra globale, l'Armageddon, nella quale due terzi degli ebrei verranno massacrati. Dopodiché Gesù ritornerà, difenderà il restante terzo e di conseguenza quel terzo accoglierà Gesù come Messia. In altre parole, si convertirà al cristianesimo. È orribile il modo in cui pongono la questione. Ma c'è un'altra forma di sionismo cristiano, più diffusa in Europa, che non condivide per forza queste credenze teologiche sulla fine dei tempi. Questi credono ancora che Dio sia fedele in modo speciale al popolo ebraico, che esista una particolare alleanza che include il dono della terra, ed è tra i motivi per cui non riescono a condannare i crimini commessi da Israele. Spesso queste posizioni sono motivate anche dal senso di colpa, il senso di colpa per anni di antisemitismo, il senso di colpa per l'Olocausto avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. E noi, come palestinesi, ci chiediamo: perché dobbiamo pagare il prezzo per il male che è avvenuto nella vostra terra? Noi chiediamo solo di restare nella terra dei nostri antenati.
A giugno dell'anno scorso, il Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, in rappresentanza di 350 chiese protestanti e ortodosse in tutto il mondo, ha definito quanto sta accadendo in Cisgiordania come apartheid. I vertici della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera e di quella evangelica in Germania hanno contestato questa decisione, dicendo che è preferibile non parlare di apartheid perché ciò non fa altro che polarizzare il dibattito, influendo negativamente sul dialogo con le comunità ebraiche. Cosa ne pensa?
I will not mince my words. To us this comes across as a form of racism towards Palestinians.
Non userò mezzi termini. A noi questa sembra una forma di razzismo nei confronti dei palestinesi, perché ciò che quelle due chiese stanno dicendo, così come altri che negano la realtà dell'apartheid, è che il diritto internazionale, i crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani devono essere presi sul serio, tranne quando la vittima è palestinese, oppure tranne quando è Israele a commettere i crimini. In fondo ci stanno dicendo che noi, in quanto palestinesi, non meritiamo l'applicazione del diritto internazionale e dei diritti umani. Eppure ci sono fior di rapporti di organizzazioni molto rispettate dalle Nazioni Unite a esperti del settore. L'organizzazione israeliana di avvocati per i diritti umani B'Tselem ha affermato che si tratta di un sistema. Lo ha definito un sistema di supremazia ebraica dal fiume al mare. Ora, quando due chiese dicono che non è utile parlarne, negando che ci sia apartheid, hanno forse fornito delle prove per cui tutti questi studi sarebbero in malafede, fraudolenti e corrotti? Il loro timore riguarda il dialogo interreligioso. In altre parole, per loro, il dialogo interreligioso è molto più importante delle violazioni dei diritti umani e questo, per me, contraddice l'anima e l'essenza stessa di ciò che dovrebbero essere le alleanze interreligiose. Dovrebbero essere invece delle forze al servizio della giustizia, perché l'intera idea del dialogo interreligioso è rivolta al bene dell'umanità, alla giustizia, all'uguaglianza, affinché nessuna religione abbia il dominio sull'altra. Nessuna religione disumanizzi un'altra o la perseguiti o promuova ideologie dell'odio come l'antisemitismo. Ma ora il dialogo interreligioso viene utilizzato per mettere a tacere vere e proprie violazioni dei diritti umani sotto forma di apartheid in Palestina. Un'ironia molto molto triste.
But now interfaith is being used to silence actual human rights violation in the form of apartheid in Palestine. Very, very sad irony.
Voi, come Chiesa Luterana in Palestina, avete contatti con la Chiesa tedesca?
We had meetings. It's not as if we don't engage with one another.
Abbiamo avuto incontri, non è che non ci confrontiamo tra noi. Visitano il paese. Diciamo loro esattamente come ci sentiamo, ma nulla cambia. Bisogna ricordare che la principale chiesa protestante in Germania, l'EKD, dopo il 7 ottobre, per mesi non ha chiesto un cessate il fuoco. Ecco, questa è la base. Questa è umanità elementare. Smettete di combattere. Smettete di uccidervi a vicenda.
That's basic humanity. Stop fighting. Stop killing each other.
Nate da missioni protestanti tedesche e britanniche, le chiese luterane sono presenti a Gerusalemme e in Cisgiordania dalla metà dell'Ottocento e da circa un secolo sono arabofoni. Nascono orfanotrofi, scuole, ospedali e università. Dagli anni Sessanta quella luterana diventa a tutti gli effetti una chiesa indipendente dalle missioni straniere, con un suo sinodo e un suo vescovo. In tutto il Medio Oriente è l'unica chiesa ad avere un ufficio specifico per le questioni ambientali legate alla salvaguardia del creato. Molta attenzione è posta anche sui temi della parità di genere. Due anni fa è stata consacrata la prima donna pastora. Ed era luterano il noto pittore palestinese Sliman Mansour, deceduto la scorsa settimana. Il pastore Isaac ha fatto appena in tempo a tornare in Cisgiordania dall'Italia per partecipare ai funerali. Pastore Isaac, che ruolo avete nella società palestinese?
We take our vocation to be a church in the public square very seriously. Especially in the context of Palestine, where there's so much injustice.
Prendiamo molto sul serio la nostra vocazione come Chiesa nello spazio pubblico, soprattutto nel contesto della Palestina, dove c'è così tanta ingiustizia, così tanta tensione politica, ma anche una commistione tra politica e teologia in senso negativo. E quindi riteniamo importante dimostrare che la fede e la religione possono e devono svolgere un ruolo positivo, anche se talvolta questo ha un prezzo. Per esempio, quando parliamo di questioni di genere, non è popolare, lo sappiamo. Spesso e volentieri veniamo attaccati e messi in discussione, come quando contestiamo le politiche di apartheid di Israele.
Una giovane studentessa, membro della vostra chiesa, Nathalie Aboudaieh, poche settimane fa è stata arrestata e, come migliaia di altri palestinesi, ora è in detenzione amministrativa, accusata di nulla e senza processo.
Nathalie was kidnapped in the middle of the night. Let's be clear. She's now in an environment in which there is documented abuse and torture.
Nathalie è stata rapita a casa sua nel cuore della notte, diciamolo chiaramente. Ora si trova in un ambiente in cui sono documentati abusi e torture. La storia di Nathalie è significativa proprio perché è una studentessa. Non fa parte di un partito politico e certamente non è una militante. Ha organizzato solo delle attività studentesche all'università. Sembra che Israele stia cercando di inviare un messaggio agli studenti per dire limitatevi allo studio, non svolgete alcuna attività, altrimenti vi arresteremo. La detenzione amministrativa significa che Israele può imprigionarti per periodi di 6 mesi, che possono essere prorogati senza accuse chiare e senza processo. Persino i bambini sono sottoposti a queste detenzioni amministrative. I bambini palestinesi vengono portati davanti ai tribunali militari e sottoposti a detenzione amministrativa per mesi. talvolta per anni. Secondo diverse fonti e studi, si stima che dal 1967, cioè dall'occupazione della Cisgiordania, 1 milione di palestinesi sia stato arrestato o imprigionato da Israele. Non solo. Dal 7 ottobre 2023 sono almeno una 60 i palestinesi morti in seguito alle torture subite nelle carceri israeliane. Le immagini dei palestinesi che escono di prigione, il prima e il dopo, sono orribili, orribili. E il mondo tace, ancora una volta. L'Europa normalizza tutto questo. Continuo a tornare su questo punto, perché è proprio questo che consente a Israele di fare ciò che sta facendo.
The images of the Palestinians who leave jail, the before and after, are horrifying, horrifying. And the world is silent. Again, Europe normalizes. I keep coming back to this because this is what enables Israel to do what it's doing.
Lei, con il seguito che ha sui social e con le attività che porta avanti, può essere definito un pastore attivista. Teme personalmente per la sua sicurezza?
I will lie if I say I don't fear for myself. It's something I had to accept.
Beh, certo mentirei se dicessi di non avere paura per me stesso. È qualcosa che ho dovuto accettare. Ma non riguarda solo me. Ogni palestinese rischia la vita ogni volta che attraversa un checkpoint. Molti sono stati uccisi ai posti di blocco dall'esercito israeliano. Molti altri vengono uccisi dai coloni. Quindi, in questo momento, ogni palestinese teme per la propria vita. Abbiamo dunque una scelta: andarcene o resistere. E per molti di noi la scelta è chiara. Dobbiamo restare. Dobbiamo resistere. Ma come? Insieme ad altri cristiani impegnati nel movimento di base Kairos Palestine, abbiamo scelto la strada della non violenza, della sensibilizzazione, della diplomazia, ma anche dell'appello al mondo affinché agisca.
We have opted to choose this path of non-violence, awareness raising, diplomacy, but also calling the world for action.
In questo contesto, il gruppo di Kairos Palestine parla anche di resistenza creativa. Che cosa significa?
The idea of creative resistance is rooted first in the logic of love that Jesus taught us. Jesus taught us to even love our enemy.
L'idea della resistenza creativa affonda innanzitutto le sue radici nella logica dell'amore che Gesù ci ha insegnato. Gesù ci ha insegnato perfino ad amare il nostro nemico. Spetta a noi credere che questa è la via verso un futuro migliore, per noi, ma anche per tutte le altre persone coinvolte. L'idea della resistenza creativa rifiuta la normalizzazione del male. Resistere significa trovare modi per non cedere alla vendetta, alla violenza. Bisogna quindi essere creativi per trovare modi che permettano di vedere l'immagine di Dio persino nell'oppressore, nell'ambito di una visione che mira a liberare tutti e tutte, e che abbia come risultato finale la condivisione della terra. Ma resistenza creativa significa anche mettere in campo azioni non violente, come partecipare all'appello della società civile palestinese rivolto al mondo intero affinché si boicotti Israele, vengano applicate sanzioni e che si disinvesta da coloro che traggono profitto dal sistema dell'occupazione e dell'apartheid. Un appello che, come cristiani palestinesi, abbiamo esteso al corpo di Cristo in tutto il mondo. Perché se un membro del corpo piange, noi piangiamo con lui, tanto più considerando la natura storica della nostra terra e forse la responsabilità di mantenervi una presenza cristiana. E quindi, per noi, il boicottaggio e l'applicazione di sanzioni sono in realtà un imperativo etico ancorato nel nostro rifiuto della violenza come metodo. Ma non possiamo farlo da soli. È la comunità internazionale che deve unirsi a noi.
To us, boycotting and putting sanctions is actually an ethical mandate. It's actually rooted in our rejection for violence as a method. So we can't do it alone. It's actually the international community that has to join.
Quando le persone le chiedono dov'è Dio in tutto questo, come risponde?
I encourage them to be the difference they want to see.
Le incoraggio a essere la differenza che vogliono vedere. Non sono uno di quei pastori che dice alla gente le cose andranno meglio. No, dico loro di farsi più forti, di avere una mentalità più resiliente. E per farlo hai bisogno di avere fede in un Dio buono e in un Dio giusto. Hai bisogno di avere fede che alla fine la giustizia prevarrà. Quando? Non ne ho idea. Non sembra che accadrà presto, ma non possiamo perdere la fede e dobbiamo essere aperti alle sorprese di Dio. Dio potrebbe sorprenderci, ma intanto dobbiamo essere noi il cambiamento che speriamo di vedere. Quando le cose sono così buie, al punto che, voglio dire, ti guardi intorno e ovunque ci sono solo tenebre, non puoi cambiare le cose in un clic. Quello che puoi fare è accendere una candela e prenderti cura della fiammella.
What you can do is light a small candle and take care of it.
E forse nel buio ci possono essere tante piccole fiammelle.
Each one of us can make a small difference, and if enough of us do that, I think ultimately we will see some light.
Ognuno di noi può fare una piccola differenza, e se siamo abbastanza a farlo, penso che alla fine vedremo un po' di luce. Tra l'altro, è un principio molto biblico: il regno di Dio come un piccolo seme di senape. Quindi, sì, ciò di cui abbiamo bisogno sono tante piccole luci in tutto il mondo. Perché alla fine il cambiamento deve partire dal basso. E alla mia gente intanto dico: c'è bisogno di noi, c'è bisogno del nostro messaggio. Dobbiamo mantenere la nostra testimonianza nella nostra terra. Non possiamo pensare soltanto al nostro interesse personale. Gesù ha detto che per seguirlo dobbiamo portare la croce e rinnegare noi stessi. Quindi, come Chiesa, dobbiamo imparare a portare la nostra croce. La portiamo da anni ed è così pesante e così faticoso, ma non possiamo arrenderci. Dobbiamo continuare. Non abbiamo altra scelta.
So as a church we have to learn how to carry our cross. We've been carrying it for years and it's so heavy and it's so tiring, but we can't give up. We have to continue. We don't have any other option.
Chiudiamo questa intervista al pastore palestinese Munter Itzhak sulle note di questo brano degli U2 intitolato One Life at a Time, una vita per volta, e che rende omaggio all'attivista palestinese Audeh Hatalin, ucciso un anno fa dal colono israeliano Yinon Levy. Prima di salutarvi, un annuncio. In occasione del periodo liturgico del Tempo del Creato, che si svolge tutti gli anni a settembre, domenica prossima a Lugano verrà inaugurato un giardino Laudato Si. L'iniziativa dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese si svolgerà nel quadro dei 40 anni dell'Ufficio Ecumenico Chiesa per l'Ambiente, con sede a Berna. L'appuntamento è dunque domenica 6 settembre alle 9:30 presso il centro pastorale di Lugano in via Cantonale 2. E con questo è tutto. Da Gael Kurtens, buona domenica e buon proseguimento con i programmi di Rete 1.